Briciole di Magistero. Terminata nel 1957, la Basilica Sotterranea di Lourdes, detta anche Basilica San Pio X, fu solennemente consacrata il 25 marzo 1958 dall'allora Cardinale Angelo Roncalli, che in passato era stato nunzio apostolico in Francia e che 7 mesi più tardi sarebbe diventato Papa Giovanni XXIII. Ed eccolo divenuto Papa il 15 febbraio dell'anno successivo, il 1959, a chiudere le celebrazioni per il centenario delle apparizioni di Lourdes. Nella Basilica Romana di Santa Maria Maggiore trova una stretta connessione con l'altro luogo di culto.
Oh, lo spettacolo dell'immensa folla di Lourdes, che si unì alla nostra voce di rendimento di grazie con intonazione robusta e penetrante, come richiamava il rapporto tra la nuova costruzione, che è prodigio della tecnica moderna, e la vetusta basilica dell'Esquilino, chiamate quasi a sintetizzare la bellezza di tutti i templi dedicati alla Madre di Gesù, egualmente proclamanti questa di Roma e la nuova di Lourdes, Domus Pape, Domus Mariae. Il Papa Liberio sull'Esquilino, presso la grotta di Massabiel, il Papa Pio, Pontefice e Santo. È in questa associazione di immagini, di tempi, di circostanze, che piace cogliere un primo rilievo a comune edificazione. Il culto di adorazione di Gesù Salvatore è sempre al centro di ogni forma di devozione alla benedetta madre di Lui. È per Maria che si fa Gesù. Ed è nella luce del successore di San Pietro, chiamato il vicario di Cristo in terra, che il culto di Maria attinge ispirazione e grandezza. O Maria Immacolata di Lourdes, siici sempre propizia, sotto qualunque titolo, ai nostri padri e a noi piacque di invocarti. O Madonna Immacolata, noi ti ringraziamo e ci felicitiamo degli atti di omaggio e di amore che durante tutto questo anno centenario delle tue apparizioni tu ci ispirasti e ti aiutasti a compiere. Noi continueremo a salutarti, o Maria, coi titoli nostri e tuoi più cari e benedetti, come i nostri avi ti invocarono qui nella Basilica Liberiana, sotto questi archi rifulgenti dei ricordi del tuo culto e della tua divina maternità.
Pasqua 1952, è il 13 aprile, il mondo sembra ancora incredulo della ritrovata pace, benché nella affiorante tensione del costruirsi dei due blocchi si assiste a un fervore di ricostruzione, di entusiasmi, di spinte di pace. Nel messaggio Urbi et Orbi, Papa Pio XII presenta la pace come frutto di una vita virtuosa, ben disposta verso il prossimo, insomma di una vita cristiana.
Fedeli cristiani, voi avete ben ragione di esultare, celebrando il radioso giorno della risurrezione. In esso Cristo ritornò alla vita, in esso la sua divina missione, che agli occhi dei pavidi sembrò offuscarsi all'ora della passione, rifulse di confermato splendore. Egli resterà l'eterno dominatore della morte, l'eterno possessore della vita. Ieri, oggi, nei secoli, come nella prima Pasqua, Cristo è vivo e vincitore. Ma la vita indistruttibile di Cristo si comunica al suo corpo mistico. Perciò vi diciamo: vivete, vivete, diletti figli. Voi avete già tante ansie per assicurare il sostentamento della vostra vita materiale. Voi lavorate o cercate lavoro perché non manchi il pane e una conveniente abitazione ai vostri cari. Ma aggiungeremo con le parole stesse di Gesù, il divino maestro dell'eroismo: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Ovvero, che può dare l'uomo in cambio della sua anima? Ora l'anima non può vivere senza respirare, non può vivere senza nutrirsi, e il respiro dell'anima è la preghiera, il suo nutrimento è la Eucaristia. Tuttavia non basterebbe che voi stessi foste risoluti di vivere sempre più intensamente se rimaneste insensibili a che altri muoia intorno a voi. Perciò brameremmo che in questa piazza da migliaia e migliaia di cuori si levasse come un grido solenne: vogliamo far vivere i nostri fratelli. Dovunque incontreremo la morte, vogliamo arrecare la vita. Perciò ameremmo che sorgessero immense legioni di apostoli simili a quelli che la Chiesa conobbe ai suoi albori. Parlino i sacerdoti dai pulpiti, per le vie e per le piazze, ovunque un'anima da salvare. E accanto ai sacerdoti parlino i laici, che hanno appreso a penetrare con la parola e con l'amore le menti e i cuori. Sì, penetrate, portatori di vita, in ogni luogo, nelle fabbriche, nelle officine, nei campi, ovunque Cristo ha diritto di entrare. Offritevi, riconoscetevi fra voi, nei diversi centri del lavoro, nelle medesime case, uniti tutti strettamente in un solo pensiero e in una sola brama. E poi aprite grandi le braccia ad accogliere quanti verranno a voi, ansiosi di una parola soccorritrice e rasseneratrice in questa atmosfera di tenebra e di sconforto. Contro gli industriali del peccato, mettetevi voi all'opera, voi edificatori della casa di Dio. In tal guisa la vittoria della fede, della virtù, dell'amore, che auspichiamo nel più vasto e completo e attuazione, verrà ad accrescere la letizia del vostro cuore, la vostra letizia cristiana, ad estendere salutarmente in tutti i luoghi, a tutti coloro che vivono anche in un mondo ignaro o dimentico di Cristo, stabilendo e assicurando quella pace per cui incessatamente si elevano le nostre suppliche.
Parla di amore nella sua ultima udienza generale Papa Giovanni Paolo I, il 27 settembre del 1978, un giorno prima di affidarsi a quell'amore.
Amare vuol dire andare verso l'oggetto amato con la mente, col cuore. Lo dice anche l'imitazione di Cristo. Chi ama, curit, volat, letat. Chi ama, corre, vola, è lieto, gode. Allora, amare Dio vuol dire andare verso Dio col cuore. Viaggio bellissimo. Ragazzo, io mi estasiavo leggendo i viaggi descritti da Giulio Verne, 20.000 leghe sotto i mari, paese delle pellicce, giro del mondo in 80 giorni, viaggio al centro della Terra, dalla Terra alla Luna e tanti altri. Però il viaggio verso Dio è molto più interessante. Leggiamo non nei romanzi di Verne, ma nella vita dei santi. Oggi, per esempio, onoriamo San Vincenzo de Paoli, un gigante della carità, che ha amato Dio come non si ama un papà e una mamma, e che si è dato tutto ai poveri, ai prigionieri, agli orfani, agli ammalati. Di un altro santo, Pietro Claver, ho letto questi giorni, o meglio riletto, che il giorno in cui si è consacrato a Dio ha firmato così: Pietro Claver, schiavo dei negri per sempre. Questi sono viaggi interessanti, un po' difficili qualche volta, d'accordo? Però non bisogna lasciarsi fermare dalle difficoltà. Gesù è in croce, tu vuoi dare un bacio a Gesù in croce? Caro, per forza è necessario che tu ti pieghi sulla croce e che ti lasci pungere da qualcuna delle spine.
Briciole di Magistero.